Young, The Dorian Gray Syndrome, il mito dell'eterna giovinezza nella digital art. Naturalezza, rose, orchidee, tulipani, anemoni, anturium, i ritratti di Francesca Romano. Il genio di Munari mostra la Fondazione Magnani Rocca e ancora arrivano le giornate di primavera del FAI e le belle, ritratti femminili nelle stanze del potere, un libro di Francesca Cappelletti. Buon sabato, bentrovate, bentrovati ai Girasoli con Arti Visive e Beni Culturali con me, Tiziana Ricci. E qui con noi c'è anche Manuela Cinno.
Buongiorno Tiziana, buongiorno a tutti.
Ciao Manuela. Vi ricordo che dopo la diretta siamo in podcast nel sito della radio. Finita all'improvviso questa sigla, sì. Mi è scappata via. Forever Young, The Dorian Gray Syndrome, una mostra curata da Maria Grazia Mattei e Clement Thibault al Mid Digital Culture Center, che è il museo, è lo spazio espositivo a Porta Venezia in via Vittorio Veneto. Un'esposizione che... è stata presentata in concomitanza con un simposio coordinato da Viviana Casam. È partito il 14 fino al 27 di marzo e porta a Milano 60 tra i più affermati studiosi del panorama internazionale che si occupano, propongono le loro ricerche sulla svolta demografica in atto e sulle possibilità di rallentare, udite udite, il processo di invecchiamento. Allora, in questa mostra ovviamente l'interpretazione è quella dell'arte e dell'arte digitale. Sono 12 artisti della scena digital art che indagano il tema dell'eterna giovinezza. Così si presentano, ma io direi più che l'eterna giovinezza qui... si parla di eternità, di sopravvivere a se stessi in una dimensione che è digitale, no?
Esatto.
Metaverso, altre dimensioni.
Sì, un'altra dimensione infinita.
Che va oltre la tua vita, diciamo, biologica. Ecco. Vi dicevo, curata da Maria Grazia Mattei, che è anche la direttrice del MIT. Questo mito, no, dell'eterna giovinezza di Dorian Gray, eccetera, si intreccia con le nuove tecnologie.
Ah beh, certo, e non è neanche tanto una novità, perché da quando sono scattati e sono emersi tutti i canali social e si sono diffusi a tutte le età, eccetera, sono partite ovviamente anche lì delle soluzioni tecnologiche che ti trascinano dentro questo ambiente, mondo virtuale, che è sempre più legato a quello reale, no? Però la cosa sconcertante per me, con Clément ho fatto un po' una ricerca su questo, è aver capito che quello che accade nello specchio digitale, quindi non nello specchio di Dorian Gray, è esattamente l'opposto. Cioè Dorian Gray, se vi ricordate la storia, lui era eternamente giovane, fisicamente giovane, ma lo specchio gli dicevano: guarda,
no, non è così.
No buono. Invece il mondo digitale ti mantiene, ti preserva, ti mantiene giovane, ti abbellisce se vuoi.
Ma infatti io prima guardavo quello schermo che mi ha trasformato in un essere un po' inumano, ma molto bello.
È chiaro che qui sono delle proposte che arrivano dagli artisti che hanno colto questo fenomeno, questo cambiamento culturale e anche di stile nella nostra vita, e ne hanno fatto delle loro opere che lanciano questo messaggio, no? Allora io dentro il mondo, dentro lo specchio digitale, posso essere eternamente giovane. Non solo posso essere bello, vitale, eccetera, perché ho a disposizione N tecnologie, come dicevi tu prima, che mi permettono di trasformarmi, di nascondermi, di essere me stesso più bello o altro, fino ad arrivare anche a includere non solo il volto ma tutto il corpo, perché la storia degli avatar adesso si sta incrociando con l'intelligenza artificiale, quindi stiamo creando degli altri noi stessi, i famosi gemelli digitali. Ognuno di noi ci avrà un gemello, vivrà dentro questo mondo, oltre la nostra esistenza fisica, se vogliamo. E ti potrei raccontare vari esempi da questo punto di vista. Quindi dentro il mondo digitale non c'è la morte, ok? C'è l'eternità, se vogliamo. Com'è il dialogo con la vita reale non è uno scherzo.
E come sono le interpretazioni di questi artisti che hanno modalità espressive diverse? Perché per esempio qui alle nostre spalle c'è un'installazione con
i filter. Come
sì, si ma come li definiamo?
Anche
come
con si possono delle stampe definire? 3D. E anche delle stampe 3D.
Sembrano allora sculture in cera quasi quasi.
Sì, sì, no? Sono state fatte con delle stampanti 3D, tanto per essere coerenti. La proposta che fa Ines Alfa con questa scultrice in realtà tende a essere una scultura, ovviamente, no? Allora i filter ci sono già sui social, chiunque li può utilizzare, sia io che te. Lei fa una proposta per risalta la questione della trasformazione, perché queste figure umane scultoree fatte col 3D sono un tantino inquietanti, no? Il loro volto è il filter, l'augmented reality filter, cioè siamo noi, il volto dentro queste creature, la mutazione che non è più solo genetica, è digitale, la creiamo, la completiamo noi col nostro ritratto che integra la scultura.
Che possiamo vedere lì nello
sì,
schermo.
Sì, perché sono tre sculture. Sì. Riunite in un'unica installazione dove se ti piace ti trasformi, come diceva qualcuno, nei polipi, nel futuro ci saranno solo i polipi e io comincio a trasformarmi in un polipo.
Senti, ma poi mi è venuto un pensiero, non è pericolosa questa filosofia della non accettazione del passaggio del tempo e dei segni che lascia?
No, certo che è, infatti noi perché abbiamo...
Voglio dire, questa speculazione creativa, le interpretazioni sono anche belle, interessanti e divertenti, ma sotto no, però c'è qualcosa di preoccupante.
Sono anche riflessioni divertenti, ma in realtà sono riflessioni, un modo per porre l'attenzione su questo tema che è molto preoccupante, cioè quello che sta accadendo nel mondo della rete, nel mondo digitale ha un riflesso pazzesco nella vita reale. Ci sono, credo che qui sociologi e quant'altro potrebbero andare a nozze in ricerca di cosa vuol dire la tendenza della beautification, che ripercussioni ha nella vita reale. Sappiamo che c'è un grande incremento di make up, un grande incremento persino di interventi chirurgici, cioè persone che poi tendono nella vita reale a somigliare sempre di più a quello che hanno vissuto o creato nella vita digitale. Allora, gli artisti qua, i 12, toccano questi temi. Una è la beautification, la seconda è l'oltre, cioè come, perché il mondo digitale, come il mondo digitale ci fa aspirare a un'eternità che non è più affidata solo all'opera d'arte che puoi creare perché sei un artista. È un'eternità dove anche il mio fisico, nonché la mia voce, quindi apro parentesi e chiudo, intelligenze artificiali mi permetteranno di esistere anche quando io non ci sarò più. Questo è un altro dei grossi temi. Quindi e poi c'è un tema di relazione col corpo, quindi un post digital human, no? Dove anche il mio corpo entra in questa dimensione insieme alle altre, materia immateriale, ma però poi il mio comportamento nella vita reale risentirà di queste pratiche nel mondo digitale. Quindi abbiamo capito, credo tutti, che la relazione tra mondo reale e mondo virtuale è veramente centrale ed è un fenomeno profondissimo che va studiato nel suo divenire, perché non si è compiuto
certo
il processo di ibridazione e quindi torna alla scultura di Ines.
Senti Maria Grazia, hai detto 12 artisti, sono
sì
internazionali?
Sì, no? Sono francesi.
Come le hai scelti?
In collaborazione con Clément Thibault del Centre Le Cube.
Quindi, immagino che siano i più fatto interessanti della scena.
Sì, guarda, per esempio Lu Yang, adesso non è forse ancora emerso come ma è un artista cinese che è straordinariamente potente, ha già esposto alla Serpentine, al Centre Pompidou, eccetera. Quindi sono tutti artisti del mondo digitale, magari che come Ines vengono dal mondo make-up, moda e quant'altro, però hanno portato la loro esperienza, il loro punto di vista, la loro criticità.
È diventato un elemento della loro ricerca.
Assolutamente.
Insomma, un viaggio nella ricerca incessante dell'autorappresentazione ideale, sempre giovane di sé. Insomma, una ricerca spasmodica dell'immortalità in quella dimensione. Adesso voglio sentire Emanuela, abbiamo visto la mostra insieme, voglio sentire. È interessante, è una mostra interessante. Come dicevo nell'intervista a Maria Grazia Mattei, mi preoccupa un po' questa ossessione, questa non accettazione della nostra finitezza, no?
Esatto, paura che l'uomo ha da sempre. E la mostra mi è piaciuta perché le opere comunicano in maniera perfetta con quella che è la costruzione ideologica. E poi un altro aspetto che mi è piaciuto è che quando la vai a visitare puoi sperimentare, puoi testare un po' con mano,
sì,
cosa
è interattiva,
vuol dire,
no?
Creare un avatar, perché uno lo può raccontare, però vederlo e provare è un'altra cosa, e anche le riflessioni che fa emergere. Uno non è né un attacco né un elogio all'intelligenza artificiale, sono fino a che punto noi possiamo farci influenzare nella creazione di qualcosa che non esiste, poi cosa perdiamo, almeno la riflessione che mi ha fatto smuovere è cosa perdiamo nella creazione di un'alterità digitale.
Perché, cioè dell'avatar,
esatto,
dici, no?
Perdiamo qualcosa? Non lo sappiamo, e sono tutte domande che vengono affrontate in maniera seria, quindi è una bella esperienza.
Sì, e poi c'è questa novità che il Met apre una stanza ideale, una stanza virtuale che è il metaverso. Certo. Quindi andando nel sito del Meet, scritto M-E-E-T, certo. Meet, potete anche accedere a questa stanza, il metaverso di Meet, dove è possibile avere informazioni, fare esperienze, interagire, eccetera. È uno spazio virtuale, no? È una specie di avatar del Meet.
Esatto, sì.
Possiamo dire così, cosa dici?
Esatto, sì, assolutamente.
Va bene, allora, una mostra interessante, fuori di dubbio, fino al 2 di giugno al Meet in Via Vittorio Veneto a Porta Venezia, Milano. Il titolo della mostra è Naturalezza, sono le fotografie di Francesca Romano, una mostra curata da Maria Teresa Cerretelli. Francesca Romano è nata a Palermo, classe 66, ha studiato all'Accademia di Belle Arti con una tesi sul ritratto fotografico. Infatti lei in fondo è una ritrattista, ma in questo caso i ritratti li ha fatti ai fiori. Eh sì, li ha fatti ai fiori. Dicevo, è siciliana, nel 2011 per esempio ha lavorato a un progetto fotografico sulle feste popolari siciliane insieme a Sciobba Battaglia, che è la figlia di Letizia Battaglia, e poi insomma ha partecipato ad altri workshop sempre con Sciobba e con Letizia Battaglia. Vi dicevo, in questo caso ha fatto il ritratto ai fiori, rose, arturium, orchidee, lilium, tulipani, e la mostra è ospitata alla Key Gallery in via Pietro Borsieri al 12. Siamo all'isola praticamente. Noi siamo andati a vederla. È curata da Maria Teresa Cerretelli.
Dopo tanta pioggia sono sbocciati i fiori in un luogo insolito. Maria Teresa Cerretelli.
Sì, sono sbocciati i fiori grazie a Francesca Romano, perché sono i suoi fiori e questa ricerca bellissima che ha fatto proprio, diciamo, su questi still life di fiori. Lei è una grande ritrattista, ma ha la sua ricerca continua proprio pensando al fiore come senso di bellezza, proprio nel momento in cui sboccia, quindi la vita del fiore e la vita di un fiore che diventa quasi in primo piano, ma talmente curato nella fotografia che riesce anche a cogliere qualsiasi cromia e qualsiasi particolare, tanto che ti sembra di toccare queste immagini, perché diventano quasi tattili. No?
Anche grazie al tipo di stampa.
Anche grazie al tipo di stampa, naturalmente. Francesca Romano è molto attenta alla stampa. Nel caso della mostra ha fatto questa versione installativa, diciamo gigantesca, in modo da dare l'idea di come si possono studiare e far risaltare i particolari nelle cromie a colori. Dopodiché c'è anche una parte in bianco e nero che lei cura tantissimo, dove invece c'è una quadreria con delle piccole foto sempre di fiori, ma molto diciamo con uno stile più, se vuoi intimo, no? Perché è un bianco e nero molto particolare.
Le grandi foto sono appunto di grande formato su fondo scuro, sono quasi caravaggeschi questi sguardi. Grazie. Francesca Romano è qui con noi. Allora, questi fiori sembrano sbocciare davanti a noi veramente.
Grazie, sì, sono dei soggetti che ho scelto con cura e che mi hanno colpito per la loro forma, per la loro qualità, per la loro texture.
Molti anemoni, vero? Molti...
Sì, gli anemoni non li conoscevo prima, mi sono innamorata perché hanno delle forme pazzesche, hanno anche delle cromie delicate e intense allo stesso modo. Poi c'è un'immagine alla quale sono molto legata, una delle tante, che è il portasemi del fiore di loto, perché è un'immagine quasi astratta, non viene vista come fiore. In realtà io dovevo fotografare il fiore di loto, ma è talmente delicato che è sfiorito subito e mi è apparso questo portasemi che trovo meraviglioso.
Infatti sembra un vegetale incinto, no? In qualche modo.
Esatto, perché ho aspettato che cadessero i semi e che ce ne fosse soltanto uno.
Francesca, e questo fascino per i fiori da dove viene? Perché, come diceva Maria Teresa, sei una ritrattista, no?
Assolutamente, perché ho iniziato questo genere di fotografia nel 2017 con la prima serie, che, di cui ci sono due esemplari in questa galleria, che si chiama Fiorirai Blooming Inside. Ho iniziato a mescolare vegetali e fiori. Cercavo una via, un modo di esprimere degli stati d'animo per un periodo molto particolare della mia vita.
Difficile.
E poi a poco hanno presa forma, sono riuscita a trovare il mio linguaggio attraverso di loro. Io sento una profonda connessione con la natura, la vivo la fotografia in maniera anche molto spirituale. Sono una ritrattista perché amo il contatto e le storie delle altre persone, quindi...
Naturalezza, le fotografie di Francesca Romano, una mostra curata da Maria Teresa Cerretelli alla Key Gallery. È in via Pietro Borsieri al 12 all'Isola a Milano e si può visitare fino al 24 di marzo. E adesso andiamo a parlare di un mio grande amore. Dici, è impazzita? No! Io ho due grandi amori nel design. Uno è Mendini e l'altro è Munari, Bruno Munari.
Comprensibile.
Che ho avuto l'onore e il piacere di intervistare. Ormai tanti anni fa, insomma, vabbè.
Non contiamo.
Ecco, allora, si è aperta una mostra proprio oggi, è aperta al pubblico da oggi, poi fino al 30 di giugno, questa mostra di Bruno Munari, tutto intitolata, alla Fondazione Magnani Rocca, che si trova a Mamiano di Traversetolo. Un po' impegnativo, vicino a Parma, insomma è un bel posto tra l'altro, e si tratta di una villa, la Villa dei Capolavori, e lì ha sede la Fondazione Magnani Rocca e ospita questa mostra del grande Bruno Munari. E l'ha vista Manuela, sentiamo esatto. Le sue impressioni. Allora Manuela, intanto ricordiamo brevemente chi era Bruno Munari.
Bruno Munari è un artista a 360 gradi, designer, scrittore, nato a Milano nel 1907 e morirà poi nel 1998. I suoi temi sono il movimento, la luce, la fantasia, l'infanzia e il gioco, e si può definire un Leonardo da Vinci moderno, perché lui spazia in tutti gli ambiti artistici, attraversa poi tutte quelle che sono le fasi più importanti del Novecento. Inizia con il futurismo, poi nel 48 insieme a Gillo Dorfles fonderà il movimento di arte concreta e sarà uno dei padri dell'arte programmata, ossia quell'arte che sfrutta l'effetto ottico per creare opere. E nella mostra...
Aspetta, opere, sì. Tra quelle che ho amato di più sono le sculture da viaggio.
Esatto, e ci sono in mostra, ecco. Ci sono, quindi lui veramente è difficile da definire, proprio perché spazia in tutto. E la mostra, il titolo dice tutto, ma non c'è proprio tutto, c'è abbastanza per comprendere quella che poi è la sua complessità. La mostra si divide in 5 sezioni e le opere non sono in ordine cronologico o tematico, ma per affinità. Quindi noi insieme in queste sale troviamo opere magari realizzate in anni diversi, ma il pensiero che le unisce...
C'è un filo rosso che lega, esatto, l'intuizione creativa.
Esatto. Alcune opere che mi hanno particolarmente colpito è la prima, nella prima sala, che è Buccia di Eva, realizzata, è un dipinto nudo femminile realizzato tra il 29 e il 30, che richiama il futurismo. E poi si può vedere L'Anguria Lirica, che è la raccolta dei testi di Marinetti realizzati, scritti su pagine di latta, e i disegni sono realizzati con litografie, quindi si vede anche proprio la fantasia oltre la modernità, avanti nel tempo, di Bruno Munari, che è un genio. E poi l'aspetto della pedagogia rivolta ai bambini.
Sì, pedagogia. Ecco, per esempio, un'altra cosa che mi era rimasta impressa erano i timbrini che lui realizzava con le sezioni di verdure tagliate, che sono bellissimi, perché avete mai provato a tagliare una verdura in sezione? E hanno delle forme che sono incantevoli, no?
Esatto.
Non so se ci sono questi in mostra.
Ci sono i libri che ha realizzato per l'infanzia. È una mostra affollata, fondamentalmente. Quindi, ecco, questo aspetto mi è piaciuto e non mi è piaciuto, perché non sai dove concentrare l'attenzione, perché c'è talmente tanto.
Cioè, è un po' dispersiva questa.
Visivamente intendi? Dispersiva. Mm, mm, mm. Quindi forse questo aspetto mi ha un po' disturbato, ma a livello personale, intendo.
Va bene, però insomma si viaggia sempre in prima classe,
sì,
con Bruno Munari, eh? Che dici?
Non sbaglia mai.
Bruno Munari, tutto alla Fondazione Magnani Rocca, Mammiano di Traversetolo, vicino Parma, fino al 30 giugno. Siete all'ascolto dei Girasoli, che adesso vi invita a prendere la vostra agendina. Sì, a prendere l'agendina, perché stanno per arrivare le giornate FAI di primavera, un evento importante dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico italiano. Insegnare, stimolare la gente a tutelare, a valorizzare il nostro patrimonio. E allora sono in programma il prossimo weekend, sabato 23, domenica 24. Perché ve lo dico prima? Ve lo dico prima perché bisogna prenotarsi, perché sono parecchi i siti, sono in tutto il paese 750 luoghi in 400 città e in Lombardia 120 luoghi in 51 comuni. Comunque hanno talmente tanto successo, poi vi dico dove trovate il programma, talmente tanto successo che insomma bisogna pensarci per tempo a prenotarsi, se no non si riesce a partecipare alle visite guidate che il FAI organizza anche con i volontari e con i giovani. Allora, intanto sentiamo Andrea Rurale, che è il presidente del FAI in Lombardia.
Ogni volta sostanzialmente ci sono delle nuove forme di bello per fare in modo che la gente si educhi a guardare con gli occhi del bello. Quindi noi dobbiamo fare in modo che tutti, in questo caso i milanesi, i lombardi, ma tutta Italia, si abitui a recepire cosa è bello. Grattacielo Pirelli è oggettivamente bello, ma scaprire
dove siamo adesso. Belvedere Jannacci, che è una cosa stupenda.
È bellissimo, e tra l'altro la cosa che noi cerchiamo di fare, per esempio nel caso del Belvedere Jannacci, del Grattacielo Pirelli, è spiegare le bellezze di queste campate, dell'utilizzo del cemento, del vetro. Apriamo
la genialità di ponti.
La genialità di ponti, ma da ponti passiamo a Portaluppi, per esempio nella caserma dei Carabinieri, quella dietro Lambrosiani, via delle Fosse Ardeatine. Uno va tipicamente, purtroppo, alla caserma dei Carabinieri, se denuncia un furto o se ha dei problemi con la giustizia, vederla, avere la possibilità di guardarla con gli occhi diversi e capire perché Portaluppi ha realizzato quella stabile per quella caserma, è altrettanto bello. Poi ci sono casi veramente di case private, di more storiche, la sede della Croce Bianca di Brescia in un palazzo straordinario.
Ecco, infatti, perché non c'è solo Milano, qui no, in Lombardia ci sono tanti luoghi,
sono
forse anche poco conosciuti, vero?
In Lombardia è più facile trovare dei luoghi sconosciuti perché ce ne sono così tanti e le città tipicamente individuano come bello o come qualcosa da promuovere poche realtà, nel senso che non sempre poi i privati partecipano alle attività di promozione cittadina come noi invece cerchiamo di fare, quindi case private, ma per esempio mi viene in mente lo stadio di Monza. Lo stadio di Monza è uno stadio che oggettivamente non è niente di bello, però vedere come è strutturato, cosa comporta, vivere... È un luogo identitario, storico, non parliamo di San Siro, parliamo dello stadio di Monza.
Cioè San Siro non c'è andato.
San Siro l'abbiamo sempre fatto, il tema di San Siro che è occupato nelle giornate di primavera, non ci sono le partite ma c'è un incontro dell'arcivescovo e quindi puoi immaginare la dimensione, aprirlo per una giornata era veramente molto oneroso, però anche lì i rapporti sono bellissimi, San Siro è comunque un monumento storico.
Ormai sono tanti anni, quanti che fate le giornate, i luoghi del cuore? Tanto,
allora, no? Sono tantissime attività, l'anno prossimo ci saranno i 50 anni del FAI, però le giornate di primavera sono arrivate dopo, questa è la 38esima edizione, i luoghi del cuore sono più recenti, però il FAI ormai partecipa con tante iniziative per fare in
la
modo...
La gente gradisce, no?
Parecchio. La gente gradisce, è testimoniata dall'aumento notevole degli iscritti del FAI, che sono più di 300.000. E poi le collaborazioni continuano a nascere, poi la cosa bella del FAI che mi si chiede spesso e che volentieri racconto è come tutti sono sempre contenti, le aziende, noi abbiamo tante aziende che ci sostengono, abbiamo tanti privati che ci sostengono, le istituzioni comunali, le regioni.
Ecco, ma lei ha l'impressione che sia aumentata la consapevolezza dei beni da proteggere nel largo pubblico?
È aumentata.
Oppure sono solo curiosi?
Allora, no, la parte di curiosità c'è sempre, non tutto il pubblico.
Andare in luoghi insoliti.
Sì, quello da una parte e comunque il pubblico è un pubblico che ha sempre un livello di attenzione più ridotto, più concentrato, meno diffuso, la gente tende ad approfondire sempre meno, questo è un dato di fatto. Noi cerchiamo di continuare comunque con la nostra missione e la consapevolezza di proteggere il bello dell'Italia aumenta, le richieste che arrivano al FAI di proteggere dei beni aumenta costantemente, è ovvio che il FAI ha delle risorse di principio limitate, economiche ma anche proprio organizzative, cioè i restauri e quant'altro sono tutte attività che impegnano, comportano tanto impegno economico, ma poi il tema non è tanto il restauro del bene quanto la gestione, perché il restauro del bene, sa, una campagna di raccolta fondi ha dei successi, fortunatamente funzionano, il tema poi è la gestione successiva.
È la gestione, ci vuole un impegno economico, è per questo che il FAI anche in queste giornate insiste sul fatto che la gente si iscriva, insomma. Adesso sentiamo Laura Succi, che è il vice sindaco di Saronno, ma è anche assessore alle pari opportunità, al marketing territoriale e alla cultura, perché il FAI tocca anche i beni di Saronno quest'anno.
Sono anche vice sindaco, assessore alle pari opportunità, marketing territoriale e cultura.
Ah, mamma mia, che impegno!
Tanta roba.
Ecco qua, sì, ecco, come vi dicevo, Saronno, insomma... ha delle sorprese da riservarci.
Ecco, volevamo sapere
ecco qua.
Che cosa c'è in cantiere per questa edizione, che è la 32esima delle giornate FAI di primavera. A Saronno cosa fate? Cosa succede?
A Saronno innanzitutto c'è grande festa perché per la prima volta siamo inseriti nelle giornate FAI, quindi siamo orgogliosissimi di questa opportunità. Abbiamo numerosi spazi e opere che saranno di grande interesse per i visitatori, a partire dalla Villa Gianetti, che è una villa di stile eclettico dell'inizio del secolo, che accoglie la raccolta museale dedicata a Giuditta Pasta, questa famosa cantante della fine del Settecento che è nata a Saronno, quindi l'abbiamo voluto onorare con un piccolo museo dedicato a lei, che ha anche delle opere del chiarismo. E poi diversi spazi, tra cui ad esempio il MILS, il Museo delle Industrie del Lavoro, che raccoglie dei pezzi molto interessanti sia riguardanti le ferrovie, che per la nostra storia sono state un punto di riferimento importantissimo, perché Saronno è stata cambiata dall'avvento della ferrovia, che ha diviso in due la città, ma l'ha segnata perché è diventato un centro commerciale, un centro industriale proprio da lì. Tant'è vero che la serata precedente, il 22, ci sarà una conferenza proprio su questo tema della presenza della ferrovia a Saronno. E poi in biblioteca la Sala Nevera, una bellissima nevera del 400 dove si venivano conservate le derrate alimentari, era una stazione di posta, adesso c'è la biblioteca civica che ospita la biblioteca al piano superiore, sì. I teleri del Legnanino che raccontano tutta la mitologia, la vicenda di Bacco e Arianna, quindi tante opportunità di visita differenziate, diciamo. Sarà possibile, anche non credevo lo fosse perché abbiamo appena perso purtroppo il nostro parroco, ma ci sarà la possibilità di visitare anche la chiesa di San Francesco.
È una chiesa di che epoca?
1400.
Bella chiesa,
sì, che è stata sì, con dei bellissimi affreschi che raccontano tutta la vicenda di San Francesco e altro, e appena restaurata oltretutto, quindi nelle condizioni migliori per essere visitata. Sono molto contenta che si sia riusciti a vedere anche quello.
E riuscite a incastonarvi tra, non so, un rito e l'altro? Perché so che appunto
sì,
di domenica
sì,
ci sono messe.
Nel primo pomeriggio c'è questo spazio, diciamo fino alle 5 in cui... E poi una chicca, l'ho lasciata per ultima, il Museo Lazzaroni.
Ah, Lazzaroni, quello dei biscotti.
Sì, ha delle scatole meravigliose, a parte l'archivio, la storia dell'industria, eccetera, ma una collezione di scatole fantastica. Sarà una visita riservata però agli iscritti FAI, perché lo spazio è molto molto piccolo e quindi bisognerà entrare pochi alla volta. Non è visitabile abitualmente dal pubblico, per cui è proprio un'occasione, diciamo, imperdibile. Il
sì.
fatto di poter salire, di poterla vedere.
Ma infatti molti di questi luoghi che vengono aperti il 23-24 solitamente non si possono visitare, quindi è davvero un'occasione. Comunque è l'ennesima conferma che nel nostro paese ci sono moltissimi luoghi, moltissimi siti dove magari uno non è mai andato, che sono sconosciuti e che invece vale la pena
sì.
di visitare, mi sembra di capire.
Certo, si sottovalutano alle volte.
Allora, non sottovalutate Saronno, Villa Giannetti, la biblioteca, la chiesa di San Francesco e il Museo Lazzaroni. Comunque, per le giornate FAI di primavera trovate tutto il programma e anche la possibilità di prenotarvi nel sito www.giornatefai.it. Adesso la nostra Manuela ci dà qualche segnalazione.
Esatto, la prima è una mostra di manifesti dal titolo Con la Palestina nel cuore, organizzata dall'associazione Restiamo Umani, Restare Umani. Si può vedere fino al 21 marzo 2024 in via Rotondi 44, via 25 aprile 19.
Poi, sì, a Paderno Dugnano.
A Paderno Dugnano, esatto.
È organizzata da...
l'associazione Restare Umani e partecipano la Meridiana e Ampi di Paderno Dugnano. La seconda invece è una mostra personale di Marco Teatro che si tiene presso lo Spazio Temporaneo in via Rubens 13 a Milano. Poi abbiamo a Lecco l'informale La pittura italiana degli anni 50 a Palazzo delle Paure fino al 30 giugno 2024 ed è un percorso tra più di 60 artisti, Burri, Fontana, Morlotti, che indagano la materia, il segno e il colore.
Ecco, invece volevo dedicare questi ultimi minuti alle belle. E chi sono le belle? Sono ritratti femminili nelle stanze del potere, siamo nel 600. E questo libro è di Francesca Cappelletti, che è la direttrice di Galleria Borghese e autrice di molte pubblicazioni. Con Francesca Cappelletti,
eccola.
Autrice di tante pubblicazioni, curatrice, direttrice della Galleria Borghese, autrice di questo Le Belle, ritratti femminili nelle stanze del potere. Allora, un libro molto molto interessante che ci racconta la storia di donne praticamente e anche della differenza di genere nel 600.
È un libro sicuramente che parla di donne, parla di donne reali e di donne ritratte, quindi quello che mi interessava moltissimo mettere a fuoco era come si strutturasse questo rapporto anche fra l'immagine della donna famosa, l'immagine della donna che per qualche motivo meritava il ritratto, perché non ci dobbiamo neanche dimenticare quanto il ritratto fosse una forma di espressione artistica che doveva conservare la memoria, quindi che doveva essere dedicato, doveva avere come soggetto un personaggio che davvero meritasse di essere conservato nella sua effigie per i posteri, no? Quindi quello che mi interessava era capire come le donne, per quali motivi entrassero a far parte delle immagini ritratto, e questo, in questo senso credo che si possa parlare di differenza di genere, no? Il ritratto in genere è un ritratto, certo, di grandi condottieri, grandi personaggi, sì. E quindi capire perché anche le belle.
Ecco, perché queste donne belle, potenti, ma nello stesso tempo anche un po' discriminate, un po' prigioniere, no? della cultura del tempo.
Questo sicuramente, ecco, un altro degli interrogativi che viene fuori da questo libro, secondo me, che non è assolutamente risolto, è questo rapporto delle donne con la bellezza attraverso i secoli. Si parla appunto di serie delle belle, quindi ritratti che conservavano l'aspetto esteriore di queste donne famose all'epoca e che vengono chiamati le belle. Poi ovviamente, se noi andiamo a guardarli con attenzione, diciamo anche a giudicarli da questo punto di vista, possiamo anche dire che ovviamente i nostri canoni di bellezza molto spesso non corrispondono evidentemente a quelli dell'epoca, ma non è solo un problema di cambiamento di gusto, è anche una idea diversa di bellezza. Cioè, si chiamavano le belle perché era un nome convenzionale per indicare il ritratto femminile in serie, ma non sappiamo quanto effettivamente il giudizio sulla bellezza fisica poi abbia determinato l'inclusione di alcuni personaggi piuttosto che di altri. Erano ritratti, direi, più che altro della società, quindi della società aristocratica al femminile, ma in questo si inserisce anche questo rapporto sicuramente ancora da indagare delle donne del 5 e del 600 con il concetto di bellezza, quindi che cosa voleva dire essere considerate belle, e appunto la bellezza spesso era anche una gabbia, no? Un riferimento, per esempio.
È una gabbia, sì, perché belle, potenti, ricche dame, che però non mangiavano a tavola con gli uomini, non si potevano affacciare alla finestra per non compromettere la reputazione, costrette ad andare in sposa senza poter scegliere, però gestivano patrimoni immensi e decidevano la sorte di interi stati. Insomma, questo libro è interessante perché è anche l'occasione per indagare questo ruolo, belle, potenti, ma anche in gabbia, come dicevamo. Le Belle, edito da Mondadori, nella collana Le Scie, l'autrice che abbiamo sentito, Francesca Cappelletti. Abbiamo quasi finito, ma dobbiamo forse precisare qualcosa,
sì, la
Manuela.
La mostra di Marco Teatro è dal titolo una mostra molto personale, si tiene presso lo Spazio Temporaneo ed è visitabile fino al 26 marzo 2024 in via Rubens 13 a Milano.
E con questo concludiamo questa puntata dei Girasoli. Un caro saluto da Tiziana Ricci
e da Manuela Cinno.
E ci sentiamo sabato prossimo, sempre dopo il notiziario. Attenzione che stiamo a fare la cosa giusta, Trasmettiamo da là, come ogni anno. Ciao a tutte e a tutti.